Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ciò che dicevamo della scelta della liturgia riguardo a Stefano, accostato al mistero della nascita di Gesù, si può ripetere anche in questa festa. Tuttavia, la scelta e l'interpretazione della Santa Liturgia è estremamente ardita, celebra come martiri ciò che Matteo racconta come vittime di Erode, come abbiamo anche cantato in una antifona alle lodi. Se non sono morti per Cristo, cioè per testimoniare Gesù, sono morti a causa di Gesù.
Dalla prima lettera di San Giovanni, dal primo versetto fino al capitolo secondo, versetto 2. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, la vita infatti si manifestò. Noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo secondo, versetti 13-18. Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio, e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore. La liturgia ci porta a questo episodio ricordato dall'Evangelista Matteo, ma come accennavo anche lo reinterpreta, lo inquadra, attribuendo un valore di testimonianza, un valore di martirio alle vittime, a questi piccole vittime. Ecco, vi lascio la parola sul Vangelo di Matteo.
Solo alcuni richiami. Il primo è a proposito del sogno di Giuseppe, in cui l'angelo del Signore gli dice di prendere il bambino e di fuggire. A margine è segnato Esodo 2,15, quando Mosè scappa dall'Egitto perché il faraone lo cerca per ucciderlo. E poi ci sarà più avanti, nel versetto 20, sempre di questo capitolo, un nuovo sogno di Giuseppe in cui ritorna e si richiama Esodo 4,19, in cui c'è il Signore che parla a Mosè e gli dice di ritornare in Egitto perché sono morti coloro che lo volevano uccidere. Ma qui c'è, in questo discorso del Signore a Mosè, nel capitolo 4 al versetto 22, c'è: così dice il Signore, Israele è il mio figlio, e richiama la citazione di oggi: dall'Egitto ho chiamato mio figlio, che sarà la figura poi del Messia. E lì è il popolo. E poi si richiama sempre a margine la profezia di Balaam, dei Numeri al capitolo 23, il versetto 22, dove dice: Dio lo ha fatto uscire dall'Egitto. Quindi c'è: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. E poi, a proposito di Erode che proclama la uccisione di tutti i bambini dai 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva preso con esattezza dai magi, ho letto che c'era uno studio, perché si pensava che ogni bambino nascesse sotto una certa stella, con una congiunzione di stelle, e anche a Qumran è stato trovato uno studio sull'oroscopo per la nascita dell'atteso re Messia.
Sì, ma a questo proposito ricordo che anche Don Umberto richiamava il detto nascere sotto una buona stella, che risale a queste credenze, e anche in ebraico moderno si dice Mazal Tov, buona stella, per augurare una buona fortuna si dice buona stella. Comunque io invece sono rimasta colpita da queste liturgie che proprio nella festa di Natale ci riportano invece immediatamente a una serie di ricordi di martiri, prima Stefano, poi gli innocenti, Giovanni no, San Giovanni no, anche se si indossa la casula rossa, e poi c'è San Tommaso Becket. E quindi mi chiedo che senso abbia questa connessione. Mi è venuto in mente un brano della lettera di Sant'Ignazio agli Efesini, che poi ho visto che è proprio il contesto dei magi, in cui Sant'Ignazio poeticamente riflette sull'apparizione della stella che annuncia un mistero che di per sé è insondabile. Dice: rimase occulta al principe di questo secolo la verginità di Maria e il suo parto, e così anche la morte del Signore. tra misteri clamorosi che furono compiuti nel silenzio di Dio. Come dunque furono essi manifestati ai secoli? Una stella brillò in cielo sopra tutte le stelle. Poi va avanti di questo passo, dice che era una luce nuova, tutte le stelle e la luna fecero un coro intorno a quella stella. Poi dice, allora fu dissolta ogni magia e ogni legame di malizia annullato, l'ignoranza distrutta, molto simile alla Catistos, che parlando dei magi dice che in questo modo l'Oriente, in Oriente si distrugge la superstizione, l'idolatria, con questo tributo dei magi. L'ignoranza distrutta, l'antico regno fatto perire, quando Dio si manifestò in forma umana per una novità di vita eterna e aveva principio quel che presso Dio era compiuto e tutto veniva sconvolto perché si preparava l'abolizione della morte. E a questo versetto ultimo che volevo arrivare, si preparava l'abolizione della morte. Se non ci fosse questa speranza, insomma, che con la nascita del Messia si prepara l'abolizione della morte, tutto questo, insomma, non avrebbe senso, sarebbe com'è anche crudele e senza speranza, come il pianto di Rachele.
Sì, anch'io mi accodo un po' a quello che è stato detto, facendo anche un'altra riflessione, cioè questa festa che è messa subito dopo il Natale, di per sé, appunto, anche, diciamo, secondo una certa cronologia del Vangelo, starebbe meglio dopo l'Epifania, nel senso che appunto il brano subito che precede questo è questo arrivo dei magi e questo grande tributo, ecco, minimo, ma anche grande, ecco, come segno, e poi tutta la faccenda della stella, insomma, quindi c'è qualcosa che poteva anche lasciar presagire un avvenire, diciamo, glorioso subito, ecco, di questo bambino. Invece, immediatamente, appena i magi partono, infatti oggi il primo versetto è così, essi erano appena partiti, sembra che cambi la musica completamente, perché appunto non solo nessun tributo, ma a questo punto c'è la grande fuga in Egitto e poi questa strage da cui questo bambino, questo Messia appena nato, sfugge proprio al pelo, ecco, si direbbe da tutto. E quindi niente, sì, anche a me fa molta impressione ritrovare subito, ecco, questi segni già così faticosi, ecco, così crudeli, ecco, appena c'è questo bambino e appena abbiamo adorato, no, però immediatamente c'è qualcosa che parla anche di altro, ecco, e quindi sì, mi sembra che anche questi bambini uccisi, innocenti, inconsapevoli, riassumano in sé appunto questo dolore innocente che questo bambino che adesso sfugge poi prenderà su di sé, ecco, perché sennò veramente non... È tutto buio, ecco, anche se abbiamo cantato la luce, eccetera. Invece la luce c'è, ecco, anche se...
Ma io forse sono fuori coro perché volevo dire una parola sulla prima lettera di Giovanni, non so se si può.
È consentito, sì.
È consentito.
Abbiamo letto.
No,
si vabbè. Potrebbe comunque, non sì. È che...
Ma no, così, per dire che... Insomma, è bello leggere appunto questi primi versetti che dicono proprio l'esperienza di coloro che sono stati a contatto col Signore Gesù e naturalmente dopo la Pasqua. Noi abbiamo appena celebrato la nascita del Signore Gesù, l'incarnazione del Verbo, e queste sono parole che invece... dicono proprio l'esperienza tutta degli apostoli, perché tutte queste sottolineature, come già abbiamo detto tante volte, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo veduto, quindi c'è, c'è l'ascolto, c'è il vedere, c'è la contemplazione, addirittura le mani che hanno toccato il verbo della vita. E allora, ma quello che mi aveva fermato era questo: dice che tutto quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi, questa necessità dell'annuncio di quella che è stata la loro esperienza, perché anche voi siate in comunione con noi. Quindi questo annuncio di questa vita che si è manifestata e che ha così coinvolto tutti quelli che sono venuti a contatto, annunciandola, comunicandola, crea la comunione e questa comunione poi, come dice dopo, è la comunione con il Padre, con il Figlio suo Gesù Cristo. Quindi l'annuncio di questa vita, che sembra un po' un termine così astratto, ma non è astratto, cioè è proprio la vita che è in Cristo, è il Cristo stesso. Questo annuncio introduce, crea la comunione tra i fratelli, ma è una comunione che è comunione, perché è comunione col Padre e col Figlio.
Ho atteso un attimo perché facevo fatica a formulare il pensiero che mi gira in testa a proposito di questa festa, ma richiamo per spiegarmi un po' le parole di Giovanni Paolo all'inizio, cioè ha detto ardita la liturgia che dichiara santi questi che non hanno testimoniato Gesù perché non lo conoscevano neppure. Ecco, io credo che questa sia un'indicazione importantissima per noi come cristiani, per la Chiesa in generale, cioè il dolore è tutto uguale, è tutto grandissimo, e le lacrime di quelle mamme che non sono, sono semplicemente mamme che piangono figli morti, sono sante, preziosissime agli occhi di Dio, oggi di qualunque mucchio, popolo, gente siano, indipendentemente dall'appartenenza o meno alla fede cristiana, sono santi perché il Signore benedice qualunque lacrima e l'asciugherà.
Volevo dire una piccola cosina, cioè che questo brano del Vangelo parla un po', mi ha fatto un po' tornare appunto all'Esodo che era citato prima, cioè come il faraone uccide il primogenito di Egitto e si salva Mosè, così qui Erode uccidono i bambini ma Gesù si salva. E questo appunto, perché appunto l'angelo in sogno fanno fuggire la piccola famiglia, ma appunto qui Gesù ricapitola e ripete quello che il popolo eletto ha subito lungo i secoli, cioè Gesù appunto è il compimento di questa, appunto, di questa storia della salvezza, e quindi così in questi richiami proprio fanno appunto rivivere questa storia.
Sì, rimane sempre per me un po' misterioso. Penso che noi per Natale nella liturgia e inevitabilmente, giustamente, combiniamo Luca con Matteo, e penso che Matteo voglia completare il quadro per dire che c'erano degli eventi, dei segni fin nell'infanzia, fin dall'origine, che Gesù era il Messia, e da un quadro di questo con la genealogia che dice che è figlio di Davide, e poi aggiunge con un testo davidico di Isaia che che perciò è l'Emanuele, c'è cioè un mistero, è l'Emanuele, però lo dice già Isaia, questo interpretato da Matteo, e poi aggiunge altre cose, come vediamo qui, che proprio perché è il figlio di Davide, il Messia, è anche il re delle genti, ci sono i magi, e ho l'impressione che questa ultima parte completi il quadro, sempre con le citazioni bibliche fatte, questo è molto, noi diciamo rabbinico perché ci confrontiamo con i rabbini, diciamo, non, forse non è un'espressione un po' anacronistica, era normale, con una grande libertà, con una grande libertà, ecco, mostra che fa parte nell'infanzia, fino all'origine ci sono questi aspetti di fuga, di esilio, di persecuzione. Ci sono anche degli aspetti misteriosi. Perché non si sono salvati gli altri bambini? Perché Dio non ha salvato gli altri bambini? Sono morti al posto di Gesù. Anzi, per colpa di Gesù. Naturalmente la colpa non è di Gesù, è di Erode che li uccide. Gesù si è salvato, loro no. Non so se si possono fare queste domande ai testi, bisogna anche limitarsi nelle domande, penso, ma indubbiamente è misterioso. Ma questo non è solo qui, è in tutta la storia, ecco. E mi sembra che anche qui ci sia questo aspetto presentato Gesù dall'Egitto, chiamato mio figlio, usando Matteo dice quello che dice Osea non si riferisce all'uscita dall'Egitto, si riferisce alla vicenda di Gesù, e quello che dice Geremia, una voce piange, una voce in rama, eccetera, non si riferisce all'esilio, ma si riferisce all'esilio babilonese, ma si riferisce alla vicenda di Gesù. Ecco, se noi leggiamo Geremia 31, è bello guardare come va a finire. Questo è il versetto 15 del capitolo 31 di Geremia. Subito dopo c'è la risposta del Signore, perché questo è quello che dice Rachele, idealmente, cioè i suoi figli che vengono esiliati, e la risposta del Signore è torneranno, c'è una speranza, trattieni il tuo pianto, ecco, dice il Signore in Geremia, perché c'è una speranza, perché torneranno. Qui però può essere significativo anche il fatto che Matteo non lo cita, il resto è il Vangelo che lo dirà, che c'è una speranza e questo pianto verrà consolato. Ecco, come abbiamo detto, siamo portati a pregare per tutte le vittime, per tutti gli innocenti, in particolare i bambini, e le vittime della violenza, le vittime innocenti in modo speciale. Preghiamo e diciamo, ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo in questi giorni santi per tutta la Chiesa, radunata nell'adorazione del Dio bambino. Ecco, conceda a Lui, a tutta la Chiesa, di camminare, come dice Giovanni, nella luce ogni giorno, e così possano i Suoi figli essere in comunione gli uni con gli altri. Preghiamo. Preghiamo per i fedeli dell'ortodossia slava, ancora in attesa del Natale, per l'unità all'interno dell'ortodossia e l'unità fra tutte le chiese cristiane. Preghiamo. Per tutti i luoghi della terra in cui è negata la pace, per la Terra Santa e per tutto il Medio Oriente in particolare, preghiamo. E ancora io richiamo ogni bimbo, preghiamo per ogni bimbo che subisce violenza, perché Gesù consoli, conceda che terminino di tutti gli orrori che ancora vediamo subire dai bimbi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per la nostra famiglia, per i giorni che ci attendono, per le sedi del Medio Oriente, per ogni fratello o sorella che in questo momento fa più fatica, perché ci sia data sempre più luce, vigore e comunione reciproca. Preghiamo.
Preghiamo in particolare per Marco e Giovanna che sono qui con noi, per il loro prossimo viaggio lungo e anche lungo nel tempo di assenza, forse.
Trasferimento,
ci dispiace molto. Comunque continuiamo a pregare sempre per loro, per la loro famiglia, Tristan, Alice e tutte le loro situazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre presentiamo al Signore anche tutti gli ammalati, quelli che ci sono affidati. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiera per gli abitanti di Betlemme oggi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ascolta Dio queste preghiere. Tutte le persone che sperano nel tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.